Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Il Parlamento europeo si appresta a votare, prima della fine dell'estate, la riforma del diritto di asilo. Con il ricollocamento costante. Ho ricordato il nostro impegno sulla vicenda del ricollocamento attuale della procedura di infrazione, sosteniamo la posizione del Consiglio, della Commissione, e ho chiesto al Consiglio di fare in fretta per approvare la riforma del diritto di asilo.
The migration thing is a long-standing problem. We will face this during the next decades. That's why we have to find a solution in the European Union. For us as EPP, it's clear the first precondition is strong border control. We have to control our border. And the second element is that we cannot close all the borders. We have to be helpful for those who are in need, but with clear control on the border side and with a kind of a solidarity mechanism inside of the European Union.
We as Parliament, we are ready. But the Council until now doesn't discuss this file, this important file. We are very curious on the attitude of Macron to face the social issues. And we are very happy if Macron shows his interest on this matter.
Eurofonica!
E benvenuti a Eurofonica IT live sul network delle radio universitarie Raduni.
Oggi siamo in diretta un po' da Perugia, un po' da Trento, un po' da Roma, quindi perdonateci se avremo così un po' di disastri, ma siamo arrivati alla 39esima ed ultima puntata di questa stagione. Ecco perché oggi, oltre logicamente a ripercorrere come sempre l'attualità della settimana, cercheremo così di fare un bilancino di questa seconda stagione di Eurofonica e dei principali avvenimenti dell'anno.
Oh, avete ascoltato in apertura le voci dei protagonisti della vita politica dell'Unione Europea. Ad aprire il Consiglio Europeo del 22-23 giugno, anche le conferenze dei gruppi politici del Parlamento Europeo, di cui chiaramente avete sentito il riassunto prima. Tra l'altro avete sicuramente riconosciuto il grandissimo pittellone nazionale.
Ma la settimana delle istituzioni europee si è aperta con i lavori dei gruppi politici per preparare ovviamente la prossima sessione plenaria, che si terrà dal 3 al 6 luglio nella nostra Strasburgo. E fra i punti all'ordine del giorno ci sarà l'avvicendamento fra le presidenze del Consiglio dell'Unione Europea, da quella maltese a quella estone.
E gli eurodeputati stanno anche discutendo dei risultati del vertice europeo del 22-23 giugno e delle priorità di lavoro della Commissione per il 2018. I deputati voteranno inoltre su una legislazione per migliorare l'accesso ai libri per non vedenti, pensa un po' Nicola, e per far sì che le grandi imprese rendano pubbliche le informazioni sulle tasse che pagano in ciascun paese in cui appunto generano profitti.
E tra i tantissimi temi in agenda del Parlamento c'è però anche la decisione sul diamo o non diamo il consenso al primo accordo tra Unione Europea e Cuba, e poi si discuterà anche della situazione in Turchia e sulle proposte per combattere l'obsolescenza pianificata delle merci.
E la settimana si chiuderà sabato con la cerimonia commemorativa europea in onore dell'ex cancelliere della Germania e cittadino onorario europeo Kohl, alla presenza del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, anche del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del cancelliere tedesco Angela Merkel, oltre a il presidente francese Macron e l'ex presidente, pensate un po', degli Stati Uniti, Bill Clinton.
Ma sono tantissimi.
Un sacco di personaggi, sì sì. Ma come vi avevamo già annunciato la scorsa settimana, questa appunto settimana che è appena chiusa, che si è appena chiusa, ha visto le istituzioni comunitarie impegnate in un importante appuntamento, cui tra gli altri hanno partecipato sempre appunto il presidente del Parlamento europeo Tajani, Juncker e anche la Mogherini. Come andate, cosa hanno detto? Ve lo condensiamo nella prossima clip sulla conferenza per le migrazioni.
Eurofonica.
Ieri era la giornata internazionale dei rifugiati e domani, come ho detto, si apre un Consiglio europeo che potrebbe dare finalmente una svolta alla politica dell'immigrazione dell'Unione europea.
Quand nous parlons de migration, nous ne devons jamais oublier que derrière les statistiques et les chiffres, il y a des femmes, des hommes, des enfants qui auraient préféré rester chez eux au lieu de se jeter sur les routes en exil incertain pour échapper à la misère, à la violence. Alla guerra.
Noi però dobbiamo impedire che continui la tratta di donne e di uomini sfruttati da veri e propri delinquenti criminali, organizzazioni criminali che guadagnano sfruttando la disperazione di donne, di madri, di bambini, di giovani uomini che hanno perso la speranza di poter vivere nei loro paesi. L'Africa deve essere una delle grandi priorità dell'Unione Europea da qui ai prossimi anni. Io condivido appieno le proposte della Commissione di investire di più. Già c'è un pacchetto presentato dal commissario Mimica, un investimento che avrà un effetto volano di 40 miliardi di euro. La Commissione ha deciso di raddoppiare gli investimenti in Libia. Siamo passati da 200 a 400 milioni, ma dobbiamo fare ancora di più.
C'è qualcuno che si vergogna dei numeri dell'accoglienza. Io mi sono sempre vergognata delle morti che l'Unione Europea ha fatto finta di non vedere in tanti anni che hanno preceduto l'inizio del nostro mandato. E sono fiera dell'Unione Europea che salva vite in mare.
Il è de notre responsabilité, a nous européens, de faire en sorte que ces personnes puissent bâtir un avenir meilleur dans leur pays plutôt que de risquer leur vie en Méditerranée et d'enrichir des trafiquants sans scrupules.
Ogni vita che non riusciamo a salvare è una sconfitta per tutti noi. C'è anche una assunzione di responsabilità esterna che finalmente l'Unione Europea ha assunto. Io ricordo con lo stupore che provai quando mi resi conto che il tema delle migrazioni non era mai stato nell'agenda dei ministri degli esteri dell'Unione Europea prima di 2 anni fa. Come se fosse una questione interna, come se fosse una questione di controllo delle frontiere. È un fenomeno globale che ha bisogno anche di un'azione esterna.
Eurofonica. Stai qui con me. Nell'acquario di Cattolica, dove ho trovato la mia morte parabolica. Tutta la costa sta piangendo il mare, con le vele da cargo le faranno sparire. Stai qui con me, nell'acquario di Cattolica, dove ho trovato la mia essenza più ecologica. Tutta la costa sta piangendo il mare, con le frecce nel cielo le faranno atterrare.
Stai qui con me, nell'acquario di Cattolica, dove ho trovato la mia morte parabolica. Tutta la costa sta piangendo nel mare, con le vele da cargo le faranno sparire. Stai qui con me, nell'acquario di Cattolica, dove ho trovato la mia essenza più ecologica. Tutta la costa sta piangendo nel mare, con le frecce nel cielo le faranno atterrare. Proprio qui.
Entriamo nel vivo di quest'ultima puntata, lo sentite già che siamo in clima pre-estivo, pre-vacanziero.
Stai qui con me!
Tra le tematiche che ovviamente all'interno di Eurofonica IT non abbiamo mai, ma proprio mai affrontato in questa seconda stagione, c'è chiaramente la questione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, vero? Diamo un riassunto delle tappe fondamentali della Brexit in soli 3 minuti direttamente dalle voci della nostra redazione. Pensate che non sia possibile? Per Eurofonica ha realizzato un mashup dell'argomento la nostra Sabrina.
Eurofonica.
Le urne referendarie in Gran Bretagna hanno bocciato l'Unione Europea su tutta la linea.
Ma non c'è dubbio che la Brexit ha suscitato veramente tante tensioni su tantissimi fronti, questo è innegabile.
Non è ancora chiaro, insomma, se la May voglia propendere per una hard Brexit, una soft Brexit o un'altra gradazione per negoziare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.
In realtà però la notizia di ieri è che la Corte Suprema inglese ha detto praticamente che il referendum della Brexit era un referendum consultivo e che quindi bisognerà obbligatoriamente passare dal Parlamento inglese.
E non finisce qua, perché a marzo probabilmente arriverà anche la tanto attesa lettera con la quale Theresa May notificherà l'attivazione dell'articolo 50 del trattato per dare via appunto ai negoziati sulla Brexit. Diciamo subito che cade in un momento in cui si celebrano proprio i 60 anni dell'anniversario dei trattati di Roma, non è proprio casuale, sembra.
Ma Juncker ancora una volta ha detto la sua riguardo: sarà un negoziato difficile, non sarà a costo ridotto, a costo zero per la Gran Bretagna, che dovrà rispettare gli impegni presi.
Che giornata oggi, un giorno importantissimo per l'Unione Europea. Oggi infatti è stata consegnata al Presidente del Consiglio UE, Donald Tusk, la lettera di addio, quella scritta dalla Prima Ministra britannica Theresa May, che fa scattare la Brexit e la procedura prevista dall'articolo 50.
Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni insomma con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito.
I 27 capi di Stato e di Governo riuniti nel vertice straordinario di Bruxelles hanno avviato infatti i negoziati per l'uscita di un paese membro, la Gran Bretagna, anche se difficilmente i negoziati potranno entrare nel vivo prima di conoscere l'esito delle elezioni anticipate che sono state indette dal governo inglese proprio per l'8 giugno prossimo.
Immaginate, da un lato del tavolo Theresa May che afferma: aiutateci a fare della Brexit un successo, e dall'altro opposto il nostro presidente della Commissione Europea che risponde: la Brexit non sarà mai un successo.
Quello che è successo nel Regno Unito l'8 giugno, perché ci sono state le elezioni e la nostra avispa Theresa May non ha proprio ottenuto quanto sperato.
Grande Theresa, ottimo risultato, si è impegnata.
Perché lei aveva già deciso di chiamare elezioni anticipate per avere una maggioranza in Parlamento e riuscire a governare e ottenere una bella hard Brexit. Però le cose non sono andate proprio così, perché ha perso 13 seggi rispetto alle precedenti elezioni e quindi ora si trova a dover fare un'alleanza con un altro partito per avere la governabilità. Stiamo parlando di quale partito? In questo caso degli unionisti nordirlandesi.
Eurofonica. E qualora non vi fosse ancora chiara la questione della Brexit, noi andiamo avanti.
Esatto, perché dopo aver fatto questa appunto ricognizione delle tappe fondamentali, come al solito voi sapete, Eurofonica sta sempre sul pezzo, per cui il prossimo servizio di Caterina Moser da Torino ci aggiornerà sulle ultimissime dalla Brexit.
Eurofonica!
L'Unione Europea boccia la prima proposta di Theresa May e i negoziati Brexit non potevano iniziare peggio per il Regno Unito. Giovedì sera, al vertice del Consiglio Europeo a Bruxelles, la prima ministra inglese aveva proposto che i cittadini europei residenti nel Regno Unito da almeno 5 anni potessero godere dello status di Settled EU. Questa posizione garantirebbe ai cittadini non solo la possibilità di rimanere nel Regno Unito, ma anche gli stessi diritti dei britannici, dal welfare all'assistenza sanitaria. Lo status comprenderebbe anche le persone che si trasferiranno in UK entro marzo 2019, cioè quando la Brexit sarà effettiva, e coloro che lo faranno entro un periodo successivo, forse 2 anni. Tutto questo ha 2 condizioni. Primo, i diritti dovranno essere garantiti anche per i cittadini britannici residenti all'estero. E secondo, la Corte di Giustizia Europea non avrà competenze sui diritti degli inglesi. Significa che dal momento che il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Unione Europea, i residenti in UK originari dei Paesi membri saranno giudicati solo da tribunali inglesi. Il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha già chiarito che è impensabile escludere la Corte di Giustizia Europea, rinviando la proposta in sede della Commissione, e ha aggiunto che la proposta della May è un primo passo, ma non sufficiente. Ma le critiche non sono mancate nemmeno all'interno del Regno Unito. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha mostrato disappunto per la proposta, che non arriverebbe a garantire in pieno i diritti di tutti gli immigrati UE, che da giugno a dicembre 2016 sono diminuiti da 284.000 a 250.000, secondo i dati di politico.eu. Il sindaco laburista ha detto che May dovrebbe abbandonare l'approccio da hard Brexit per assicurarsi un accordo che protegga posti di lavoro, investimenti e prosperità. Con l'avanzare dei negoziati si capirà se si tratterà di una hard Brexit, una soft Brexit o di un no deal. Ci chiediamo se almeno il Regno Unito abbia le idee chiare. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, sembra avere un'opinione chiara a riguardo.
Mr. Juncker, are you getting a clear idea of the kind of Brexit that the UK government wants?
No.
Ma c'è chi vede anche un'altra strada. Il presidente del Consiglio, Donald Tusk, lascia aperta la possibilità di nessuna Brexit. All'apertura del vertice ha dichiarato: l'Unione Europea è stata costruita su sogni che sembravano impossibili da raggiungere. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica!
Il futuro delle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea è ancora tutto da scrivere.
E infatti cercheremo un pochino di spiegarvi questi negoziati tra le due parti che sembrano veramente una telenovela. Sembra di essere invece che la separazione tra la Brexit, quindi tra il Regno Unito e l'Europa, sembra di essere finiti in America Latina. Per darvi un po' questo flavor della querelle, vi lasciamo alla prossima clip, che è un bel mixato delle dichiarazioni dei principali protagonisti di questa Brexit, che va assolutamente in questo caso con l'hashtag. Riuscirete a riconoscerli tutti? Il primo è molto interessante.
Mr. Juncker, are you getting a clear idea of the kind of Brexit that the UK government wants?
No.
Eurofonica!
We didn't say we would part leave the European Union. We said we would leave it, and that's what we're going to do. The government's approach will be the same, because we believe that what we set out is in our national interest.
Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Freundschaft mit Großbritannien. Aber wir müssen wissen, wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen, als Europäer für unser Schicksal. Und das will ich gerne mit Ihnen gemeinsam tun.
So let me set out clearly. I would want Scotland to be a member of the EU. If Scotland had already been taken out of the EU and there was a period in which we had to get back into the EU, if it was necessary, then we would want to protect our single market membership. But the objective would be, and we've heard people from, you know, voices within the Commission, the Deputy Chancellor of Germany, senior European parliamentarians talk about the fact that it would not be a complicated process for Scotland to become a member of the EU if we were independent.
I think what we've seen recently is that at times these negotiations are going to be tough. Now, during the Conservative Party leadership campaign, I was described by one of my colleagues as a bloody difficult woman. And I said at the time, the next person to find that out will be Jean-Claude Juncker.
Eurofonica! Siamo come Toia Pamplona!
Allora, si sente che effettivamente abbiamo bisogno di andare al mare, andare non solo all'acquario di Cattolica, ma proprio un po' a prenderci un briciolo di tranquillità.
Grazie, Rossella. È tutta molto magica questa puntata.
Tra l'altro, ringrazierei in regia l'esimio Nicola Palumbo, DJ, che ci propone ovviamente sempre le hit del momento.
Stai qui con me!
Ma poi secondo me in realtà è perché si sentiva in dovere di accogliere il Trentino nella diretta, no?
Sono top. giusto, perché già ha poco spazio, no? Ma arrivati a questo punto direi di fare un bel bilancio di questa seconda stagione di Eurofonica, realizzato dalla nostra Sabrina Fasanella.
Bellissimo. Eurofonica.
There is not enough Europe in this union and there is not enough union in this union. Questo è il motto dello Stato dell'Unione Europea del 2015, anche se potremmo riadattarlo a quello che è successo stamattina. Lo stesso Juncker infatti ha detto: l'Europa non è ancora in buono stato, c'è molto da fare, lo aveva detto anche l'anno scorso, quest'anno ha maggior ragione.
Purtroppo in Europa ci sono molti problemi irrisolti, per citarne alcuni già ricordati da Juncker: gli elevati livelli di disoccupazione, soprattutto quella giovanile, la disuguaglianza sociale e la massa ingente di debito pubblico, fino all'enorme sfida dell'integrazione dei rifugiati, fino alle minacce più che concrete alla nostra sicurezza interna ed esterna.
Solo 5.290 migranti dei 160.000 sono stati ricollocati, il 3% del totale. Il flop è dovuto essenzialmente ai numerosi punti deboli che il piano presenta, tra cui sicuramente la difficoltà di far adempiere ai propri doveri gli Stati membri.
secondo le stime dell'UNHCR, sono soprattutto nigeriani, gambiani, somali ed eritrei a mettersi nelle mani di trafficanti per scappare dalle nazioni di provenienza, stravolte da guerre civili, dittature e attentati terroristici.
È dello scorso 13 gennaio l'annuncio di Viktor Orban, che è il premier ungherese nazional conservatore, che non solo rifiuta di fornire aiuto e far entrare nel suo territorio migranti che rischiano di fatto di morire assiderati al confine con la Serbia, ma annuncia anche che intende imporre la custodia cautelare a tutti i migranti presenti sul territorio nazionale, compresi quelli che chiedono legittimamente asilo.
L'Ungheria non può affidarsi a una soluzione qualunque che venga dall'Unione Europea. Stiamo riportando parole dello stesso Viktor, chiamiamolo così amichevolmente, secondo cui i migranti rappresentano sicuramente una minaccia alla sicurezza degli ungheresi. E citando sempre le parole del premier ungherese, da noi non ci saranno camion che investono e assassinano chi festeggia. Un chiaro riferimento alle stragi di Nizza, Berlino e Israele.
I neofascisti stanno tornando allo scoperto. A lanciare la notizia è il New York Times, che getta una luce su una prospettiva inattesa, l'avvento dei partiti neofascisti in Europa.
Quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
Esatto, arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante.
Sì, vi faccio
storia.
Tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. E si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso risulta appropriata l'espressione save the date.
Eurofonica. Che dire, una seconda stagione che è veramente volata via, a partire dal discorso sullo stato dell'unione di Juncker del settembre scorso. E quanto è cambiato? Ne abbiamo viste molte, dagli attentati terroristici, passando per le difficili relazioni con la Turchia.
E senza contare assolutamente l'impatto delle elezioni americane, la nomina di Trump, veramente ci ha cambiato un po' la vita. E poi ancora l'ascesa di En Marche, che ha portato Macron a diventare presidente francese.
Ma la parallela crescita del Front National, anche della Le Pen, dei movimenti e dei partiti di estrema destra in tutto il vecchio continente, come abbiamo sentito anche dalle parole di Fabiano nella clip, ma alla fine dobbiamo dire che i risultati delle ultime consultazioni elettorali hanno sventato le peggiori previsioni, dai.
Ma tra gli argomenti che abbiamo trattato in questa seconda stagione c'è anche il rilancio di quello che possiamo definire il sogno europeo di dotarsi di un sistema di difesa comune.
Infatti un enorme passo avanti è stato fatto proprio nel Consiglio europeo dello scorso 22 giugno a Bruxelles. Non è che dall'incontro verrà fuori automaticamente un esercito europeo, e non fraintendeteci, ma i capi di Stato e di Governo presenti hanno messo veramente nero su bianco per una volta che vogliono procedere verso la creazione di almeno un fondo europeo per la difesa destinato alla ricerca militare.
E a quanto dovrebbe ammontare questo fondo?
Si parla di 500 milioni di euro l'anno che serviranno per permettere all'Unione di dotarsi delle armi più moderne, quindi in qualche modo di non dover più dipendere dagli Stati Uniti o da chiunque altro. A medio termine gli europei quindi diciamo che avanzano verso un'industria comune degli armamenti sul modello di Airbus, e le ripercussioni di questa decisione sono molteplici, ma di questo ci parlerà più nel dettaglio il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio di Catanzaro.
Eurofonica.
Difficile da nascondere la soddisfazione del presidente Juncker per l'accordo raggiunto dagli Stati membri sulla difesa europea. I leader dei 27 sono finalmente d'accordo per la creazione di un fondo per la difesa comune. In conferenza stampa Juncker ha invitato i capi degli Stati membri a investire meglio sulle risorse di cui l'Europa già dispone. Il dispendio di energie che l'Unione impiega per la difesa è eccessivo rispetto ai risultati esigui. Spendiamo metà del bilancio degli Stati Uniti, ha infatti sottolineato, ma la nostra efficienza resta ferma al 15%. Un passo storico, come l'ha definito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che ha dato anche precise direttive. I compiti per casa degli Stati membri? Soprattutto quello di presentare entro 3 mesi progetti e idee per il rinforzo della cooperazione sul territorio e per le capacità militari. Il pallino resta però l'emergenza migranti. Il premier Paolo Gentiloni infatti non ha mancato di far presente il problema, sottolineando l'emergenza che porta l'Italia ad aver bisogno di maggiori aiuti sul fronte immigrazione. Juncker però ha garantito che lo stivale potrà continuare a contare sulla solidarietà europea. Altro argomento caldo della questione difesa è quello della lotta ai foreign fighters, per la quale gli stati membri chiedono all'unisono l'irrinunciabile aiuto dei media per la rimozione di contenuti pro-jihadismo dalle piattaforme online. Elvira Fratto, UNG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
E già in una delle precedenti puntate ci eravamo interrogati sul livello di gradimento dell'Unione Europea e delle sue istituzioni presso i cittadini europei, o meglio di quanto i cittadini si sentissero o meno europei.
In quest'ultima puntata abbiamo proprio deciso di approfondire facendo il punto sul livello di affezione e di disaffezione della public opinion europea quando si parla di Europa e delle sue istituzioni. Lo scopriremo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di Uradio Siena.
Eurofonica!
Giugno è da sempre mese di bilanci e pagelle. Finisce la scuola, si chiude il campionato di calcio, si progettano le vacanze estive con un occhio a quello che è successo durante l'anno. È tempo di bilanci anche per l'UE. Il 24 giugno la Commissione europea ha pubblicato l'Eurobarometro, il rapporto annuale che misura la fiducia dei cittadini degli ancora per poco 28 Stati membri verso le istituzioni europee. Lo scorso aprile più di 28.000 persone sono state intervistate. Alla domanda «Ti fidi dell'Unione Europea?» il 47% di loro ha risposto di sì, mentre il 54% ha confermato il proprio scetticismo. Tra i paesi più filoeuropeisti, al primo posto c'è Malta, seguita da Lituania, Olanda, Finlandia e Lussemburgo. Solo il 39% degli italiani, invece, si dice fiducioso, percentuale che accomuna il bel paese a Francia, Spagna e Grecia, quest'ultima la più euroscettica. Nonostante le apparenze, i dati sono tuttavia incoraggianti. Rispetto all'autunno scorso, si registra infatti un aumento di 11 punti per il partito degli euroentusiasti. Numeri che confermano una notevole ripresa, soprattutto se comparati con quelli del 2014, quando, colpevoli la crisi e le politiche di austerity, l'ottimismo nei confronti delle istituzioni europee aveva toccato i suoi minimi storici, in particolare nei paesi mediterranei. Il report consegna anche altri dati, tutto sommato positivi, per quanto riguarda la credibilità e le politiche delle istituzioni europee. Circa il 45% degli intervistati ritiene infatti che l'UE sia in grado di proteggere i propri cittadini dai rischi e dalle disuguaglianze della globalizzazione. Anche questo un trend in leggero aumento. La fiducia nel ruolo protettivo dell'Unione Europea trova la sua conferma soprattutto nel campo della sicurezza. Ben 7 europei su 10 si sono dichiarati a favore di un piano di difesa comune a tutti gli Stati membri. Giuliana Ricozzi di Uradio per Eurofonica.
Eurofonica!
Insomma, viviamo nella società dell'immagine, lo sappiamo bene, in cui conta più l'apparire che l'essere.
E questo lo sanno bene anche i politici, a tal punto che in campagna elettorale e anche dopo, in realtà, cercano di essere sempre più social e accattivanti.
Potremmo quasi definirli sgaggi, per usare un termine toscano.
Adesso io mi oppongo perché rappresento il resto dell'Italia. Che cosa vuol dire sgaggi?
Beh, sgaggio vuol dire sveglio, smart, simpatico, divertente, accattivante.
La parola sgaggio è stata scelta dalla nostra Alice Masoni, anche lei toscana, anche se in questo momento si trova a Bruxelles, perché ha scelto proprio questa parola per descrivere i personaggi politici europei che più flirtano con le telecamere e l'opinione pubblica. Ma ci riescono proprio sempre?
Eurofonica!
Jeremy Corbyn, da politico a icona rock. Ha riscosso un successo quasi inaspettato la presenza del leader dei laburisti inglesi al Glastonbury Festival, una delle manifestazioni rock più note a livello internazionale, lo scorso weekend. Cori da stadio che intonavano il suo nome, birre spillate per il pubblico accorso in massa. Mancava solo che il buon Jeremy si esibisse in uno stage diving. Ma si può dire lo stesso per tutte le operazioni simpatia realizzate dai leader politici europei o dai loro responsabili della comunicazione? Forse la risposta migliore potrebbe essere dipende. Angela Merkel si è sempre prestata ad incontrare i suoi elettori, anche se con risultati quantomeno discutibili. Correva l'anno 2012, quando durante una manifestazione della CDU, un cameriere rovesciò per sbaglio ben 5 birre addosso alla cancelliera in persona. Sorpresa iniziale a parte, Frau Merkel però non si scompose, mantenendo sorriso e compostezza. Se da brava tedesca Angela ha saputo superare il test di incidenti con la birra, lo stesso non può dirsi per la geografia. Stesso anno, location diversa. La leader tedesca si trova in una classe piena di studenti davanti a una carta geografica dell'Europa. Sono passati 5 anni e ancora ci chiediamo come abbia fatto a piazzare Berlino addirittura in Russia.
Frankreich, Deutschland, ich mach mal hier so ein bisschen, hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Was? Russland, kommen so viele her? Naja.
I candidati alle presidenziali francesi hanno invece dimostrato di trovarsi meglio, almeno rispetto alla Merkel tra i banchi di scuola. Durante Candidat au Tableau, programma TV mandato in onda da Canal 8, una quindicina di bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni hanno interrogato i futuri papabili presidenti francesi testando la solidità dei loro stessi programmi elettorali. Chi ne è uscito vincitore? Forse proprio il nuovo presidente francese Emmanuel Macron, che si aggiudica di diritto il premio come miglior comunicatore dell'anno. Ascoltate come spiega la differenza tra destra e sinistra.
Donc la droite c'est une famille politique française pour laquelle le plus important c'est sans doute la liberté. Et la gauche c'est une famille politique française qui a son histoire aussi pour laquelle le plus important c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là c'est que les gens soient libres, il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis, là c'est que les gens soient égaux, mais ils sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française ?
Liberté, égalité, fraternité !
Eh ben, banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
Ma cosa succede quando metti un politico in cucina? Di tutto. Almeno quando in cucina e davanti alle telecamere c'è il premier spagnolo Mariano Rajoy, che ospite del programma TV spagnolo En la tuya o En la mia nel 2015 ha fatto registrare la più alta percentuale di share mai raggiunta dallo show. Per le sue eccellenti capacità culinarie? Non proprio. Più probabilmente per le critiche mosse alla cucina belga, famosa per le cozze cucinate o meglio intrise nel burro, e a quella del Consiglio europeo, il posto donde peor se come del mondo, e non c'è bisogno di traduzione, che lo costringe ogni volta a riempirsi di pane e olio per non morire di fame. Il cuoco del Consiglio deve averlo preso alla lettera. Pochi giorni dopo ha accolto il premio spagnolo di nuovo in visita a Bruxelles. Indovinate con cosa? Pane e olio, ovvio! E i politici made in Italy? Per parlare di loro servirebbe un focus o forse una puntata di Eurofonica a parte. Ma niente paura, non vi sottoporremo a un tale strazio. Di una cosa però dobbiamo assolutamente parlare. Ve lo ricordate Matteo Renzi, ospite di Amici di Maria De Filippi?
Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days.
Alice Masoni per Eurofonica da Bruxelles.
Eurofonica!
E io pensavo fosse amore, invece!
E invece, Rossella, la tanto decantata love story tra la Francia del neoeletto presidente francese Emmanuel Macron, tanto caro al nostro Palumbo, e l'Unione Europea potrebbe essersi già avviata verso la fine. Ma che vuol dire questa cosa? Beh, ce lo facciamo spiegare nel prossimo servizio realizzato da Francesco Caffarelli da Verona.
Eurofonica!
Siamo giunti al semestre che potrebbe rilanciare il processo di integrazione europea. Il primo passaggio, cioè l'elezione all'Eliseo di Emmanuel Macron, si è compiuto definitivamente lo scorso 18 giugno, con l'ottenimento di un'ampia maggioranza parlamentare per il suo movimento La République En Marche. In attesa del secondo passaggio, la probabile rielezione della cancelliera tedesca Angela Merkel, Macron ha iniziato a partecipare ai meeting europei, ottenendo successi e fallimenti. Non è passato inosservato il fatto che il presidente della Francia abbia immediatamente occupato un posto centrale nelle negoziazioni del summit UE di Bruxelles dello scorso 23 giugno. Ha subito insistito per una svolta nella gestione della crisi dei migranti e ha ottenuto una dichiarazione per un maggiore sostegno ai paesi di frontiera, come l'Italia e la Grecia, che ogni anno affrontano il maggior numero di arrivi. L'idea di Macron è che il sistema di accoglienza per quote negli stati membri dell'UE debba essere maggiormente implementato e da questo punto di vista ha ottenuto il pieno appoggio della Germania. Proprio l'asse con la Merkel è stato ulteriormente rinsaldato, prova ne sia la conferenza stampa congiunta che i due hanno convocato al termine del summit. Macron si è spinto fino a dichiarare che non ci sono soluzioni europee pertinenti se non sono prima pertinenti per Francia e Germania. Questa frase ha creato scalpore, ma in realtà il leader di En Marche non ha fatto altro che evidenziare una delle realtà storiche più evidenti all'interno del processo di integrazione europea. Sono Germania e Francia, da sempre, a dare il tempo all'evoluzione dell'UE. Ci sono stati però anche dei momenti critici. Macron ha dovuto incassare la freddezza, se non la vera e propria ostilità, dei partner dell'Est Europa. Il gruppo di Visegrad, formato da Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria, ha fatto capire di non voler accettare alcun piano di ricollocamento dei migranti, così come ha chiarito di essere assolutamente contrario al progetto di Europa a più velocità sostenuto dall'asse franco-tedesco. Probabilmente sull'atteggiamento avverso dei paesi dell'Est Europa ha influito pesantemente il continuo ricorso da parte di Macron in campagna elettorale di esempi a carattere negativo sulla partecipazione dei paesi dell'Est nell'Unione Europea. Macron ha infatti più volte affermato che Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia vedono l'UE come un supermarket e non sono in continuità con i valori liberali della Francia. Non bastasse, l'arrivo di Macron è stato tepidamente accolto anche in alcuni ambienti tedeschi, ad esempio l'influentissima Bundesbank, la banca centrale tedesca. Il presidente Jens Weidmann ha accolto l'elezione di Macron positivamente, ma ha subito rimarcato che alla Francia non vanno concessi i regali, riferendosi alle proposte di Macron su Eurobond e ministro dell'economia europeo. La buba, come viene chiamato in gergo l'Istituto Monetario Tedesco, non vuole assolutamente che la rinnovata intesa tra Francia e Germania porti alla condivisione del debito di stati considerati meno virtuosi, una prospettiva che i falchi tedeschi e anche nel nord Europa vedono con la stessa simpatia riservata al fumo negli occhi. Insomma, la sfida europea di Macron, anche se appena iniziata, sta già vedendo delinearsi all'orizzonte la folta schiera di avversari che dovrà affrontare. Sarà necessaria molta diplomazia e soprattutto un saldissimo patto con la Merkel per riuscire ad uscirne vincitore. Francesco Gaffarelli per Eurofonica, Verona.
La salute dei cittadini è una priorità fondamentale dell'Unione Europea, ne abbiamo parlato bene, ne abbiamo parlato più e più volte nel corso di quest'anno, ma anche della prima stagione. Certo, spetta ai governi nazionali organizzare l'assistenza sanitaria e garantirne il funzionamento in modo corretto. Ma l'Unione Europea provvede a integrare le politiche nazionali? In che modo?
Beh, fammici pensare, per esempio facendo in modo che realizzino gli obiettivi comuni dei singoli governi, ma anche condividendo le risorse, sapete? Ma
anche aiutando i paesi membri a affrontare le sfide comuni, tra cui le epidemie, le malattie croniche o l'impatto dell'invecchiamento della popolazione sui sistemi sanitari. L'Unione Europea appoggia la prevenzione contro le malattie e dà al cittadino la possibilità di ricorrere davanti alla Corte dell'Unione Europea per tutelare la sua salute, se ritiene che a livello nazionale il suo diritto sia stato leso.
E infatti i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno recentemente decretato che non è indispensabile la certezza scientifica per provare che una malattia sia stata causata da un vaccino. Ce ne parla nel dettaglio nel prossimo servizio il nostro Lorenzo Pelucca da Perugia. Eurofonica.
Mm.
Non è necessaria la certezza scientifica per dimostrare i danni prodotti da un vaccino. È questo, in estrema sintesi, il principio di fondo stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una recente pronuncia che ha suscitato parecchio clamore. Il tema dei vaccini, infatti, è già da alcuni mesi al centro del dibattito pubblico anche nel nostro paese, come dimostrano le recenti polemiche sul decreto legge del 7 giugno 2017 che introduce l'obbligo delle vaccinazioni per l'accesso alla scuola. Ma veniamo ai fatti. Tra la fine del 1998 e la metà del 1919 ad un cittadino francese è stato somministrato un vaccino contro l'epatite B prodotto dalla Sanofi Pasteur. Nell'agosto del 99 il paziente comincia a manifestare i primi sintomi. Nel novembre 2000 arriva la diagnosi, sclerosi multipla. Dal 2006 è iniziata una lunga battaglia legale nei confronti dell'azienda farmaceutica per il risarcimento del danno. La Corte d'Appello di Parigi, chiamata a pronunciarsi, ha respinto il ricorso non essendoci consenso scientifico circa l'esistenza di un nesso di causalità tra la vaccinazione contro l'epatite B e l'insorgenza della sclerosi multipla. La sentenza è stata poi impugnata in Cassazione. Qui i giudici francesi hanno interpellato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiedendole se, anche in mancanza di consenso scientifico, il giudice possa ravvisare il difetto del vaccino e il nesso di causalità con la malattia basandosi su indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso specifico si fa riferimento alle impeccabili condizioni di salute del paziente prima del vaccino, all'assenza di casi di sclerosi multipla in famiglia e al collegamento temporale fra vaccinazione e insorgenza della malattia. I giudici di Lussemburgo hanno accolto questa ricostruzione, considerata compatibile con la direttiva dell'Unione Europea sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi. Un regime probatorio di questo tipo, infatti, non comporta un'inversione dell'onere della prova. Spetta dunque sempre al danneggiato dimostrare i vari indizi in base ai quali il giudice potrà accertare la sussistenza del difetto del vaccino e l'eventuale nesso di causalità con il danno subito. Secondo le motivazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se si esclude qualunque tipo di prova diversa da quella tratta dalla ricerca medica, provare l'eventuale responsabilità del produttore sarebbe eccessivamente difficile o addirittura impossibile nei casi in cui la scienza non permetta di stabilire né di escludere con certezza l'esistenza di un nesso di causalità, arrivando fino al punto di compromettere l'efficacia stessa della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che ha come obiettivi la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori e una giusta ripartizione dei rischi fra il danneggiato e il produttore. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica. E siamo arrivati al tanto atteso momento della rassegna stampa. Scopriamo tutte, ma veramente tutte, le ultime notizie delle ultime ore con Andrea Fioravanti in collegamento per noi da Milano. Iniziamo subito con un effetto economico concreto della Brexit.
Sì, Rossella, a causa della Brexit il bilancio dell'Unione Europea perderà tra i 10 e gli 11 miliardi all'anno. Lo ha dichiarato poche ore fa Günther Oettinger, il commissario europeo al bilancio, presentando una relazione sul futuro delle finanze europee dopo il 2020. Gli 11 miliardi del Regno Unito contribuivano per il 7% al bilancio totale, soldi che con la Brexit non arriveranno più nelle casse dell'Unione, perché il Regno Unito è un contributore netto, cioè dà più soldi all'UE di quanti ne riceva. Per questo Oettinger ha dichiarato che nei prossimi 10 anni bisognerà fare dei tagli necessari.
Oh, ma allora cerchiamo di capire quali saranno i settori più colpiti, no?
Beh, la Commissione ha detto che ci saranno dei tagli ai fondi per la coesione che vanno alle regioni meno forti economicamente, come per esempio alcune del sud Italia, e anche i fondi per l'agricoltura. Quindi parte di questi finanziamenti sarà investita nei settori di emergenza degli ultimi anni: migranti, lotta al terrorismo e anche difesa comune.
Parlando sempre di soldi, da 10 miliardi persi a più di 2,4 miliardi guadagnati, per così dire, dalla multa che la Commissione europea ha commissionato a Google.
Sì, si tratta della più alta multa mai comminata dall'Unione Europea. Secondo la Commissione, il motore di ricerca avrebbe avvantaggiato sistematicamente i prodotti che godevano della sua sponsorizzazione, a discapito degli altri rivali. I consumatori che cercano i prodotti nella piattaforma shopping di Google di solito si soffermano sulla prima pagina di risultati, che guadagnano in media, secondo delle prove fornite alla Commissione, il 95% dei click, mentre quelli sulla seconda pagina solo l'1% e poi via scendere. Il problema quindi è che i prodotti non sponsorizzati da Google, secondo queste prove che vi ho detto sono state fornite dalla Commissione, comparivano solo a pagina 4. Tradotto, più visibilità, più acquisti. Quindi Google avrebbe abusato della sua posizione dominante nel mercato.
La causa Google della Commissione Europea è una causa che va avanti da 7 anni e più di una volta abbiamo letto la notizia di una multa della Commissione a Google sui giornali.
Ma questo sembra essere l'ultimo, al massimo il penultimo capitolo di questa vicenda, anche se il presidente di Google, Kent Walker, ha annunciato che farà ricorso. La commissaria europea Margaret Vestager avrebbe potuto infliggere una multa pari al 10% del fatturato di Google, cioè 8 miliardi, ma 2,4 miliardi è finora la multa più alta mai stata comminata.
La rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
E siamo veramente arrivati alla fine di questa bellissima puntata di Eurofonica e siamo arrivati anche alla fine della seconda stagione. Ragazzi, ci credete?
Ma in realtà no, io stento a crederci. Tra l'altro l'ultima puntata della scorsa stagione l'abbiamo fatta in diretta da Napoli, dal Fru, e invece oggi siamo così un po' sparsi per l'Italia, che bei ricordi.
Io piango. Vabbè, vediamo di magari lanciarci in questo momento piagnucoloso al Orso nella Casa Blu.
Giusto, giusto, non esageriamo perché è il momento delle EU Skills.
EU Skills.
Bene, ultima puntata degli EU Skills, la rubrica magica di Eurofonica che risponde al quesito generale che faccio della mia vita.
Ed Eurofonica ha le risposte giuste per voi, vero Sabrina? Sabrina, ci sei?
Guarda, sì, stavo giusto controllando qualche sito, ma c'è il problema che d'estate non ci sono molte offerte per noi giovani.
Come no?
Ma
questo
ma
è il momento,
Sabri?
È il momento topico.
Non avevi trovato un sacco di tirocini interessantissimi? Io ci contavo, non so che fare ad agosto.
Pifferi, stavo bleffando in realtà.
No, beh, ottimo. Allora, io ho una EU Skills da paura. La volete sapere? Ma andiamo alla sigla. Sì, va bene, ok. Sono aperte le selezioni alla terza stagione di Eurofonica. Iscrivetevi entro il 20 luglio sul nostro sito raduni.org.
E non perdete l'occasione, potrete collaborare alla produzione della trasmissione e andare in onda in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo insieme ad altri giovani giornalisti da tutta Europa. Imperdibile, no?
Trovate tutte le informazioni ovviamente sul nostro sito, dove potrete scoprire se corrispondete a uno dei profili ricercati. Noi selezioniamo giornalisti, ma anche tecnici, social media manager, amministrativi e progettisti per la famiglia di Eurofonica Italia.
Un'opportunità semplicemente imperdibile.
E si conclude così questa puntata, con questo piccolo momento di autopromozione ma anche di lacrimuccia. E si conclude anche, come vi abbiamo già detto, la seconda stagione di Eurofonica. Noi siamo abituati a dirvi ci risentiamo la settimana prossima, però oggi dobbiamo dirvi ci risentiamo tra qualche mese. Allora vi salutiamo.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.